Radio Notizie.
Yeah. 12.46, una buona mattinata a tutti voi, ben trovati. Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale. Oggi venerdì 26 aprile 2024. Apriamo con la politica. Non ci sarà alle elezioni comunali di giugno a Firenze una lista ispirata ai valori della visione dell'associazione 11 agosto. Lo comunica la stessa associazione promossa dallo storico dell'arte Tommaso Montanari sul sito della realtà che si era costituita a febbraio scorso per creare una progettualità condivisa a sinistra, che dunque naufraga in vista delle amministrative. Ma il progetto va avanti, si legge nella lunga nota che è stata diffusa dal servizio di Chiara Brilli.
Siamo nati con un appello a sortirne insieme. Continueremo a lavorare per costruire quest'altra politica. Abbiamo lavorato perché questo vento nuovo iniziasse a soffiare fin dall'occasione preziosa delle prossime elezioni. Ma alla fine, nonostante tutti i nostri sforzi, non potrà essere così. Inizia con queste parole l'articolato testo che l'associazione 11 agosto pubblica, definitivo capitolo dopo l'ultimatum accorato lanciato nei giorni scorsi e disatteso nella sostanza. Viene scelta come immagine sul sito Il viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, una delle opere più rappresentative della pittura romantica ottocentesca. Una nebbia che non può che rimandare alla coltre di questa campagna elettorale che non ha colto quel sole che voleva sorgere proposto nel suo luogo dalla stessa associazione. È un precipizio quello raffigurato che non può che rimandare al giudizio dato dall'associazione stessa alla situazione verso la quale si appresta ad andare Firenze e la sua corsa elettorale. Ci voleva non una lista in più nell'arcipelago frazionato della sinistra, ma una coalizione larga, si legge nella comunicazione. Una coalizione capace di superare la destra tagliandola fuori andando ai ballottaggi con il PD. È successo a Campi, non era impossibile. Avevamo un bellissimo progetto e nomi autorevoli per la candidatura a sindaco. Per arrivare a farlo c'erano due condizioni: che il Movimento 5 Stelle prendesse atto che a Firenze il PD non presenta alcun elemento di discontinuità e che Firenze Città Aperta, Sinistra Progetto Comune, Firenze Democratica e possibilmente altre realtà accettassero di stare insieme in coalizione. Nel caso dei 5 Stelle e della forza di Palagi e Bundu si parla di uno sbarramento della strada alla realizzazione della coalizione. Dopo un'estenuante attesa, i 5 Stelle stanno ancora trattando per fare da stampella al PD e Sinistra Progetto Comune ha sempre dimostrato diffidenza sulla possibile nascita della coalizione. Di fronte a questo scenario, si legge, restava la scelta di presentare comunque una lista, ma sarebbe stato un grave errore. L'associazione dunque fa un passo indietro rispetto ad un ulteriore frazionamento della sinistra. I re ognuno del proprio monolocale, parafrasando un'immagine più volte ribadita da Montanari. Siamo tristi anche perché ci rendiamo conto di deludere le legittime attese di moltissimi, ma il passo indietro di oggi vuole essere il presupposto per molti passi in avanti. E così 11 agosto lancia un appresto, soprattutto ai candidati, presentando prossimamente il proprio progetto di Firenze, sul quale avvertono: misureremo candidature e percorsi senza sconti per nessuno. È su questo progetto che faremo opposizione, sfidando, dicono, giorno dopo giorno, chi governerà Firenze.
Sicuramente se perdessi, ma non penso di perdere, tornerò a Napoli a gestire il Museo di Capodimonte, su questo non c'è dubbio, l'ho detto fin dall'inizio. Questo è quanto ha dichiarato invece Heike Schmidt, candidato sindaco a Firenze al centrodestra, intervistato dall'Ediradio, rispondendo poi a chi gli ha chiesto perché abbia impiegato molto tempo a decidere sulla sua candidatura. Schmidt ha risposto: non ho impiegato così tanto per la mia candidatura, vediamo che alcuni sono usciti già l'estate scorsa, poi il campo si è sempre più popolato di altri candidati. Però se guardiamo anche i siti web dei vari candidati, c'è una sola che ha il programma sul sito, quindi ci si chiede cosa abbiano fatto in tutto questo tempo. Siamo pienamente in tempo, queste sono elezioni amministrative non politiche, ha detto Schmidt, che poi ha fatto polemica sulla questione degli autovelox, molto sentita, molto calda a Firenze. Come sapete, molti autovelox sono posizionati non per rallentare il traffico, per la sicurezza, ma sono all'entrata e all'uscita in autostrada, dove la gente spesso va un po' oltre il limite, è diventato un sistema per fare cassa. E questo è un grande problema, ma l'attuale giunta comunale non la pensa così. Anche lo scudo verde, una piccola parte, ha un senso per monitorare la qualità dell'aria, in realtà è un sistema per fare cassa, ha detto Schmidt, che poi si è scagliato anche contro il turismo mordi e fuggi, dicendo che bisogna cambiare la tassazione. Ma a proposito della norma anti Airbnb fatta dalla giunta Nardella, ha detto in realtà è stata confezionata quando i buoi erano già scappati dalla stalla. Intanto c'è una polemica tra la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, ed Italia Viva per la questione della Cassa delle Eccellenze dell'Artigianato. Non è un'idea della candidata Funaro, bensì un preciso indirizzo del Consiglio Comunale di Firenze, che nel lontano aprile del 2022 ha votato all'unanimità una mozione a mia prima firma. Bastava riconoscerlo, ma evidentemente in campagna elettorale tutto è lecito, anche a proposito di una proposta altrui. Questo quanto dichiara la consigliera consigliera comunale di Italia Viva, Barbara Felleca, in riferimento appunto alla proposta di una casa delle eccellenze fatta da Funaro pochi giorni fa. Felleca fa riferimento ad una mozione l'11 aprile 2022 che venne proposta come prima firmataria proprio dalla consigliera di Italia Viva, ma che venne presentata anche da consigliere PD e gruppo misto del Movimento 5 Stelle. Il 25 aprile in Toscana, tra la lettura del testo di Antonio Scurati fatto da Stefano Massini in una piazza della Signoria stracolma, poi la presenza del capo dello Stato per la commemorazione dei morti per la strage di Civitella Valdichiana. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Se mi dichiaro antifascista? No, perché non ha senso. È solo un pretesto fazioso per continuare a dividere la società su cose che sono successe 80 anni fa. Così il generale Roberto Vannacci, nel giorno della liberazione e della sua ufficializzazione a candidato della Lega per le europee. Ecco, è questo il bello e insieme il significato profondo del 25 aprile, permettere anche ad un Vannacci qualunque di dire bestialità in piena libertà. Cosa avrebbe fatto senza la liberazione? Dirigere la risiera di San Sabba? Oppure marcire in galera dopo essere stato epurato per aver parlato di un mondo al contrario? Chi lo sa? Quello di cui siamo certi è che il 25 aprile coinvolge tutti, anche quelli che lo criticano, lo ritengono divisivo, anche quelli che non lo sanno, anzi, soprattutto quelli che non lo sanno e che pensano che la loro libertà sia derivata da un diritto divino, anche quelli che non c'erano in Piazza della Signoria a Firenze, gremita come mai a sentire Stefano Massini leggere il testo di Antonio Scurati censurato dalla RAI, anche quelli che non erano con il Presidente della Repubblica Mattarella a commemorare i morti della strage di Civitella in Valdichiana, una delle tantissime commesse dai nazifascisti tedeschi ed italiani tra il 43 e il 45, anche quelli che ignorano la tragedia dei parenti delle vittime che ancora aspettano di essere risarciti, anche quelli che più banalmente hanno inneggiato all'apertura di alcuni supermercati perché il 25 aprile è la festa dei comunisti. Ignoranti di tutto il mondo, unitevi, dopo il 25 aprile siete liberi anche voi.
Non solo detenuti e agenti penitenziari, anche gli infermieri che lavorano nel carcere fiorentino di Sollicciano vivono condizioni inaccettabili. Nel 2023 ci sono state 38 segnalazioni di aggressione a infermieri e operatori sanitari, numeri importanti ai quali vanno aggiunte decine di offese verbali, minacce che i colleghi non hanno voluto mettere nero su bianco. Questo quanto ha dichiarato Salvatore Sequino, che è coordinatore toscano al centro del NURSIN, del sindacato delle professioni infermieristiche. Altro problema, secondo Sequino, riguarda la quantità esagerata di accessi impropri all'infermeria del carcere di reclusi non accompagnati dagli agenti. Parliamo, spieghi in una nota, di un numero che oscilla tra i 50 e i 70 al giorno. Sopravvissute, storie e testimonianze di chi decide di volercela fare, come, con quali strumenti, in questo episodio di un 25 al mese, rubrica di approfondimento sul contrasto alla violenza di genere. Viola Giacalone in studio con Chiara Brilli e Sandra Salvato ha raccolto le storie di donne vittime di diversi tipi di violenza per provare a rispondere alla domanda: cosa succede dopo aver subito una violenza? A chi ci si rivolge? Ecco una sintesi dei contenuti della puntata nel servizio di Viola Giacalone.
7 donne mi hanno raccontato le loro storie. La prima domanda che gli ho chiesto è: cosa avete provato subito dopo? Molte hanno nominato la parola confusione, un senso di spaesamento e di distacco da se stesse, una sensazione di sentirsi sporche, legata anche, e questa è la cosa che mi è stata ripetuta da quasi tutte, da un senso di vergogna e un senso di colpa. La vergogna è quella di essersi ritrovata in quella situazione e di non aver saputo reagire. Il senso di colpa è simile, ma si realizza in modi ancora più pesanti, come nel pensare ad esempio di essere state le prime responsabili di quella violenza. Mi hanno anche parlato di rimozione temporanea del trauma, che rende ancora più difficile capire. Questo mi porta alla seconda domanda: quando è che avete capito di aver subito una violenza e che quella cosa non era normale? Molte tra loro mi hanno detto che se la stessa cosa fosse successa oggi avrebbero capito più rapidamente di aver subito qualcosa di inaccettabile. Una di loro mi ha scritto: all'epoca mi sembrava impensabile denunciare. Le persone intorno a me assistevano a questi abusi e non facevano una piega, quindi per me era difficile identificarlo come violenza. Mi sono salvata perché è stato passato il senno, perché la violenza fisica è più facile da riconoscere, ma tutto il resto che ho subito per me non era chiaramente un abuso. Non avevo capito bene i miei diritti. Arriviamo quindi al terzo punto: a chi vi siete rivolte? Ognuna di queste donne ha iniziato il proprio percorso parlandone a qualcuno che sapeva l'avrebbe creduta e non giudicata. Il senso di vergogna e il senso di colpa inibiscono la condivisione. La paura più grande è infatti quella di non essere credute, soprattutto, ho notato, nei casi in cui il molestatore faccia parte del proprio gruppo di amici. Una delle testimoni mi ha scritto: devo dire che i miei tentativi di parlarne per anni hanno avuto esiti orrendi. Un'altra testimone mi ha scritto: ho ritirato la denuncia dopo qualche settimana per paura che il fatto diventasse pubblico. Avevo paura di essere tormentata dal fantasma di un processo per anni. Ne ho parlato solo a 2 o 3 persone. Cosa vi ha aiutato? È stata la mia ultima domanda. Artemisia, l'associazione, ha permesso alla survivor di stalking di capire che quell'uomo era pericoloso e che il disagio che sentiva era più che giustificato. A qualcuno ha aiutato il femminismo, il supporto delle altre nella battaglia contro le violenze. Mi hanno parlato di percorsi di terapia, di letture che hanno fatto capire cosa avevano vissuto. Qualcuno mi ha risposto: l'abuso di alcol e droghe all'inizio, poi solo il tempo e imparare ad amarmi. Qualcuno mi ha detto: non mi ha aiutato niente. Certe cicatrici per molte non se ne vanno. Per questo la soluzione deve essere risolta dalla radice. L'unica vera soluzione è che smetta di avvenire. Fino a quel momento dobbiamo parlarne sempre, alzare la voce e fare informazione.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi nel pomeriggio e in serata nelle zone interne. I venti sono deboli dai quadranti meridionali, tendenti a moderati di scirocco su coste, arcipelago in serata, i mari tra poco mossi e localmente mossi al largo, le temperature in lieve aumento. Ragione Cresciole ottimamente in regia, lo ringraziamo. Dopo la sigla City Lights e poi con voi il giovane alias The Terrible. Un buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie. Yeah, 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 yeah.